In altre parole.
Sono le 8:18, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli al microfono e ospite oggi per l'ultima volta di questa settimana, ma poi ci auguriamo che possa tornare in futuro, Michele Serra. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Andrea, bentrovati tutti quanti.
Michele Serra fa il doppio turno questa settimana perché, lo dicevamo poco fa mentre lo presentavamo, ogni giorno deve scovare qualcosa, un fatto del giorno, uno spunto, un pensiero per la rubrica La Macca sulla Repubblica e poi anche per In altre parole, oltretutto a due orari diversi del giorno, insomma di solito si scrive la sera e invece Michele Serra parla il mattino. E, ieri sera quando stavamo decidendo quale potesse essere il tema del giorno, Michele Serra, mi sembrava che lei avesse un tono quasi, direi, un po' sconfortato, direi, non sentivo della rabbia, ma quasi una consapevolezza dolorosa nella sua voce quando mi diceva, beh, mi sto occupando di una cosa, poi uscirà anche per La Macca, il fatto che oggi sembra che per una persona di origini ebraiche non sia sicuro girare in Italia, sembra che in effetti ci si debba ancora preoccupare, non per scherzo, non per ridere, non idealmente, ma di un pericolo concreto, di un concreto pericolo nazista.
Allora, purtroppo è così, lo è almeno per alcune persone, soprattutto persone pubbliche, persone diciamo ben visibili. La più illustre è Liliana Segre, senatrice a vita, scampata da bambina ai campi di Auschwitz, al campo di Auschwitz. L'altro è Emanuele Fiano, che è candidato per il Senato per il Partito Democratico, e devono girare con la scorta perché sono oggetto da anni di violentissime minacce di morte, insulti da parte di, chiamiamoli nazisti, per comodità, poi ci vorrebbe anche uno psichiatra, bisognerebbe indagare, però ecco, questa è la situazione. E se ci pensiamo un po' a freddo, a mente lucida, diciamo, l'idea che nel 2022 ci siano due persone, due cittadini italiani che devono girare con la scorta perché sono ebrei, è veramente il mondo alla rovescia, dovrebbero essere, diciamo, sotto stretta sorveglianza le persone che inneggiano a Hitler, e invece le persone che inneggiano a Hitler sono ben nascoste dietro una tastiera, rarissimamente si firmano col nome e cognome e molto spesso approfittano dell'anonimato dei social per coprire di contumelie e orribili minacce delle persone inermi. Questa è la situazione.
E naturalmente tutto questo che è un caso in fondo di criminalità, perché una posizione del genere, già solo le minacce ma anche la manifestazione di pareri nazisti è qualcosa di illegale, quindi non si tratta di una questione politica, va oltre la politica, però questo viene poi ripreso e macinato nel tritacarne della politica e quindi con l'avvicinarsi poi in Italia delle elezioni è delicato parlare di questa cosa, perché da una parte si dice da destra ma usate queste cose per fare propaganda, da sinistra però si dice ma insomma parte del vostro elettorato flirta con queste idee e voi non vi smarcate abbastanza.
Sì, è proprio così, la grande soluzione sarebbe che con un colpo di scena fosse la destra a diventare, diciamo, tenacemente antinazista e antifascista, e quindi si occupasse la destra in primo luogo di lanciare l'allarme contro queste frange. Questo purtroppo non avviene, ripeto, questo costringe anche la sinistra a essere, come dire, un po' pedissequa, un po' ripetitiva, un po' noiosa quando si richiama ai valori della Costituzione, tra i quali l'antifascismo è uno dei valori fondanti. Però non avviene questo, diciamo, questa presa di distanze risoluta e diciamo attiva della destra, anche lì per ragioni storiche molto faticose da dire, ma insomma diciamole, il partito più, quello che i sondaggi danno come più votato della destra italiana alle prossime elezioni politiche del 25 settembre è Fratelli d'Italia, che nel suo simbolo ha ancora la fiamma tricolore che fu del movimento sociale diciamo degli eredi di Salò, quindi il neofascismo italiano aveva quel simbolo e questo simbolo rimane nel marchio di fabbrica di Fratelli d'Italia. La leader di Fratelli d'Italia viene dal mondo del neofascismo, è una ragazza sicuramente intelligente e ha un paio di persone attorno molto attente E lo stanno, diciamo, lentamente traghettando in territori, diciamo, politicamente più presentabili, però evidentemente fatica questa destra, anche la Lega di Salvini, a prendere distanze da quella che è una frangia piccola ma non piccolissima del suo elettorato. Negli ultimi anni, io penso alle curve degli stadi, la curva dell'Olimpico, la curva di Verona, le svastiche si vedono parecchio. Certo che è contro la legge, ma la legge che punisce la ricostituzione del partito fascista, l'apologia del fascismo e l'istigazione all'odio razziale è una delle meno applicate, anche perché mi rendo conto che è difficile applicarla, perché naturalmente tutti rispondono subito: ma sono reati di opinione, non si perseguono le opinioni. Insomma, è una questione molto complessa, ci vorrebbe una radicale svolta culturale, proprio del paese nel suo complesso, destra, centro, sinistra, che espellessero dal campo politico per sempre il neonazismo e il neofascismo. Poi banalmente di questo si tratta. Le leggi razziali del 38 sono quelle fatte dal governo italiano, sono quelle che hanno mandato ad Auschwitz migliaia di italiani, quindi è tradimento della patria. E li hanno mandati a morire nei campi di concentramento tedeschi in seguito a una legge promulgata da Mussolini. E questo andrebbe, come dire, seppellito per sempre in un passato che nessuno può permettersi di seppellire se non per la memoria delle vittime. Ecco, e purtroppo non accade ancora.
Eppure si fa anche della sensibilizzazione su questo, se ne parla nelle scuole. E mi chiedo come mai proprio di questi tempi ci sia questo nascere di questo sfermento, di questa pazzia, insomma, perché poi parliamo veramente di insulti molto gravi e pesanti, quindi non c'è la minima posizione politica, è veramente una questione di folli. Eppure sono, dicevamo, sono un certo numero. Come mai proprio in questo periodo sono in aumento, secondo lei, Michele Serra?
Ma i sociologi dicono che nei periodi di grave disagio sociale e di sbandamento economico, identitario, politico, le posizioni estremiste prendono piede e probabilmente è vero, ci si aggrappa a un presunto pensiero forte, tipo l'idea di un grande capo con la C maiuscola che arriva e trascina il popolo alla vittoria. Ecco, idea ovviamente del tutto puerile per chi è adulto e vive in una società come la nostra, però ecco, questo è un pochino il meccanismo, è l'attesa dell'uomo forte, che sistemi un po' i conti, con i migranti, che sono il grande spauracchio, che la destra politica agita, e questo naturalmente in alcune persone rimane una pulsione quasi presentabile, diciamo, rivestita di moderatismo, e in altre diventa odio e diventa fanatismo politico, ed è una cosa che mette molto, molto disagio. Ecco. Mi dispiace tantissimo finire la nostra settimana con un argomento tutto sommato così triste e anche così squallido, perché Liliana Segre ha 92 anni e l'idea che una signora di 92 anni, una signora italiana di 92 anni, senatrice a vita, debba girare scortata, è un'idea desolante.
Ecco, allora magari per vedere anche la possibilità di un antidoto a tutto questo, guardando le cause, può anche darsi che questo odio estremo, questo odio pazzo, in qualche modo, sia legato all'odio comunque generalizzato che sempre più invade il campo della politica, cioè sempre più i politici, naturalmente normali, i politici che non sono matti e che non minacciano di morte nessuno, vedono comunque l'avversario come qualcosa da estirpare, come un'erbaccia, non come qualcuno che ha idee diverse sulla maggior parte delle cose, ma comunque una persona da stimare, poi chissà, l'avversario su qualcosa potrebbe avere anche ragione. Ecco, questa visione sta sparendo dalla politica e quindi la contrapposizione aspra e l'insulto dell'avversario potrebbe portare anche al proliferare di queste frange, quindi magari si può tentare una pulizia nell'ambito normale della politica per cercare di stroncare queste frange. È possibile?
Sarebbe già un grande passo avanti. Non so se sia possibile perché i modi della comunicazione politica, penso ai tweet, sono drammaticamente banali e banalizzanti, quindi servirebbe un po' di dialettica, no? Servirebbe parlarsi, servirebbe non interrompere l'avversario quando parla, servirebbero dei confronti civili nei quali visioni differenti della società e forse anche del mondo si confrontano sopportandosi, ecco, non voglio dire neanche rispettandosi, sopportandosi, cioè dicendo ammetto che esista un modo diverso di vedere la vita. Ci vorrebbero dei tempi e dei luoghi diversi da quelli attuali, adesso tutto quanto è come una raffica, le parole sono come pallottole, cioè è tutto talmente veloce e politici anche rispettabili, anche preparati, ma fanno 10 tweet al giorno. Allora, non, se le cose stanno così, sono molto pessimista. Con i tweet e con i post sui social si risolve poco. Infatti, ogni tweet è seguito, soprattutto i tweet più drastici dei leader, sono seguiti da raffiche di insulti contro l'avversario, quindi danno il là a una radicalizzazione e, ahimè, a una banalizzazione. I due termini a volte sono coincidenti, cioè la radicalità è molto banale. Io ho ragione, tu torto, punto. Non è una grande discussione, ecco.
È vero che spostare il campo del discorso dai social network, dove tutto è squadrato, dove tutto è bianco-nero, e introdurre, insomma, mi dispiace dire slogan perché non è adatto alla circostanza, però meno tweet e più pensiero potrebbe essere un primo passo per disinfestare dall'odio il campo della società e della politica. Abbiamo finito con un tema, insomma, triste, Michele Serra, ma anche necessario di questi tempi. E quindi la ringrazio per averci offerto questo spunto di riflessione oggi e per tutta questa settimana trascorsa con noi. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi e meno tweet, più pensiero, me lo segnerò su una maglietta, lo
Ecco,
scriverò.
perfetto, abbiamo lo slogan di questa settimana. Grazie.
Esatto. Grazie a voi.
Rete 2.